Voi vi ricordate cosa dice la parola nel Vangelo di Giovanni al capitolo 1 e al versetto 29, che è un versetto molto famoso? Qualcuno se lo ricorda? Beh, lo richiamo io. Giovanni 1:29, c'è un altro Giovanni, che è il Battista, il quale ha visto un giorno passare una persona. E cosa ha detto di questa persona? Ha detto che toglie? Ma siete sicuri? Non dite sciocchezze, non ha tolto i peccati dal mondo, ha tolto il peccato. Se no qua, se avesse tolto i peccati, come faremmo noi adesso a dire oh, peccato qui, peccato là? Sarebbe una scemenza, scusate. Non ha tolto i peccati del mondo, ha tolto il peccato, ha tolto la macchina che produce peccati. Ma deve essere chiaro questo concetto. Comunque non mi arrabbio, ma voglio enfatizzare una cosa, perché io sono venuto su, sono con un certo numero di anni più della media generale, sono venuto su che mi insegnavano esattamente così, quello che è stato detto da più voci. Me lo dicevano in latino, perché allora si diceva la messa in latino, e dicevano Ecce agnus Dei, che agnus Dei, che qui tollit peccata mundi. E non è vero. E tutto il coro delle persone diceva pace nobis Domine, perdonaci Signore. L'ha tolti, così perdonaci ancora. Boh. Comunque, il plurale ci insegnavano e vedo che ancora c'è questo errore. Non è così, ha tolto il peccato del mondo, ha tolto la macchina che produce peccati di svariatissimi tipi. Ma meno male che è così. Perché è una questione di, o meglio diciamo, ha staccato la spina, se volete dire in un altro modo, alla macchina, la quale è ancora su per adesso, ma c'è un passo dell'Apocalisse che dice che vidi Satana cadere dal cielo, venne giù. Noi pecchiamo perché abbiamo dentro, o nella nostra, una natura d'origine ancora, che è una natura che ha il peccato. Ma il principio del peccato è stato tolto da Cristo, è entrato nel mondo il peccato. Perché? Perché c'è stato un tale predecessore che chiamava Adamo che ha preso una decisione, ha preferito ascoltare l'avversario, come si suol dire, di Dio Padre, e quindi ha portato dentro a sé il peccato, la ribellione. E questa ribellione ha invaso tutta l'umanità. Poi, dopo un certo numero di anni, il Signore ha mandato il Signore Gesù, il quale con la sua opera cosa ha fatto? Ha fatto l'operazione contraria, ha tolto quel peccato che è entrato. E l'ha tolto per tutti, come è entrato attraverso uno e attraverso uno si è sparso nella natura di tutti. Il Signore Gesù ha fatto l'operazione contraria, attraverso uno si è sparso nella natura di tutti. Dobbiamo averle ben presente queste cose. Noi ci troviamo in una situazione, noi intendo dire nel mondo e non solo tanto noi personalmente, per noi personalmente qui come credenti c'è una differenza, ne parleremo dopo. Ma ci troviamo in questa situazione che il peccato ci è stato tolto, cioè Dio Padre non ci imputa la nostra natura di peccato. Perché? Perché davanti a Dio Padre c'è Gesù. C'è Gesù che sulla croce copre tutti noi, noi siamo tutti dietro. Gesù ha pagato il peccato dell'umanità, il Padre vede Gesù che si è interposto tra il Padre e l'umanità e para tutta l'umanità. La copre tutta, ha tolto il peccato dal mondo, dagli occhi del Padre non c'è. È chiaro che stiamo parlando di Dio, quindi sa che c'è, ma non può scindere il suo stesso tipo di sentimento e di reazione, talché fa e vede, sono possibili delle cose che noi non possiamo capire e vedere, però lo possiamo intendere. Ha tolto il peccato Gesù. l'ha tolto e il padre non lo vede più, perché è stato pagato. È stato, essendo stato pagato attraverso una morte, la sua morte, per conto di tutta l'umanità ha subito, ha ricevuto il beneficio di questa liberazione, come principio. Però, come a suo tempo era entrato il peccato per la scelta di uno, e il peccato si è esteso a tutta l'umanità, adesso il peccato è stato tolto dagli occhi del Padre e si è esteso questo beneficio a tutta l'umanità. Noi, quando siamo nati, quando eravamo bambini, quando siamo nati, è chiaro che siamo nati redenti? Siamo nati redenti noi. Perché? Perché Gesù ha tolto il peccato del mondo. Agli occhi del Padre noi siamo già redenti, già riscattati. La differenza sta nell'entrare in questo riscatto per via di cosa? Dell'esercizio della nostra volontà. Come ci siamo entrati per l'esercizio della volontà di uno, noi adesso abbiamo ottenuto la liberazione di principio, il riscatto di principio. Siamo tutti redenti in Cristo, anche quelli che non ci sono qua, anche quelli che ci sono più antipatici, che sono più cattivi al mondo. La redenzione del Signore Gesù ha valore universale, parlo universo, il mondo intendo, e l'umanità, ma ciascuno però deve scegliere se lo vuole o no. Questa fa la differenza. La differenza viene quindi quando uno stesso, e nessuno ci può sostituire, nessuno può sostituire me, nessuno può sostituire uno qualunque di voi per prendere questa decisione, se già non l'ha presa. Nessuno può sostituire un altro. Mi viene in mente il Salmo 49, dove dice questa parola in maniera molto chiara, ve lo leggo. È solo un versetto, non è tutto il Salmo intero. Ma ci si vede un po' meglio qui sotto, non vedo più niente. Salmo 49, versetto 7 dice: nessuno può in alcun modo redimere il fratello. Nessuno può redimere il fratello. Perché né dare a Dio il prezzo del riscatto d'esso. Il riscatto dell'anima dell'uomo è troppo caro e farà sempre difetto. Non può farsi che egli continui a vivere in perpetuo e non vegga la fossa, perché la vedrà. L'uomo è così, il riscatto dell'uomo non lo può pagare nessun altro, Cristo però l'ha pagato, ma è Cristo. A noi compete accogliere questo dono del riscatto che ci è stato fatto, che ci è stato donato, e questa è la scelta personale di accogliere questo beneficio, a fronte del quale non c'è nient'altro da dare, non ci sono cose da fare, meritarselo attraverso questo o quest'altro, come invece qualcuno, almeno per me, per anima ha insegnato a fare. Non c'è, perché dice il riscatto dell'anima dell'uomo è troppo caro e farà sempre difetto. Qualunque cosa uno gli do tutto, nella mia vita, lavoro, i soldi, non voglio niente, non serve a niente. Farà sempre difetto il prezzo del riscatto, e quindi solo Dio lo poteva pagare. Lo ha fatto, adesso il Signore però chiede una cosa, ed è questo il senso e il punto più focale del messaggio. Però prima vi voglio mettere di fronte a un punto di coscienza. Sapete tutti secondo me sapete cosa c'è scritto in Galati 2:20, tutti lo sanno, non son più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ma è vero? È vero? Ma qual è la caratteristica essenziale, assoluta del Cristo? Non di Gesù, non dice non son più Gesù che vive, non son più io che vivo, ma è Gesù che vive in me. Dice Cristo, che differenza c'è fra Gesù e Cristo? Che Cristo è sempre Gesù come identificazione di fondo, ma Cristo è quello che ha pagato prima di pagare non si chiamava mai Cristo, è diventato dopo. Allora, se non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, sto dicendo più o meno presuntuosamente o più o meno ignorantemente che dentro di me c'è la persona di Cristo che ha pagato. Allora, quale dovrebbe essere l'effetto della persona di Cristo che sta in me? Cristo, quello che ha pagato. Se ha già pagato, per pagare cosa ha dovuto fare? Affrontare l'umiliazione. Ma quale umiliazione? Perché per noi è già umiliante, non so neanche fare delle esemplificazioni, tante piccole cose dei rapporti gli uni con gli altri, invece di dire proprio quello che siamo, tiriamo fuori qualche correttivo perché ci vergogniamo. Ma Cristo ha pagato un'umiliazione assoluta. E da noi cosa può pretendere, aspettarsi, visto che non può farsi, l'ho appena letto, che riscatto farà sempre difetto, non c'è nulla che gli possiamo dare come riconoscimento del fatto che si è fatto Cristo e quindi ha pagato il riscatto per ciascuno di noi. Non c'è nulla. Qual è l'unica cosa che si aspetta? Una. E di passare per quella, come posso dire, per quella situazione, a una somigliante situazione a quella che ha dovuto passare lui. Prendete per cortesia Filippesi, il capitolo 2, dal versetto 5 all'11. Filippesi 2, 5, 11. È scritto: abbiate in voi. Chi sono i voi? Noi possiamo dire noi. È un invito per noi, un invito, altro, un invito anche severo. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. E non dice in Gesù, ma dice Cristo Gesù. Il quale, essendo in forma di Dio, e noi non lo siamo, non reputò rapina, cioè un diritto da pretendere, l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini, ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Dice, abbiate lo stesso sentimento, lo stesso atteggiamento nel cuore. Gesù si è fatto uomo, si è abbassato, lo dice con una chiarezza assoluta, ha annichilito se stesso. Annichilito vuol dire reso a nulla, portato a niente se stesso, e lo ha fatto da solo, nella sua scelta. Ne abbiamo parlato anche sul Getsemani, la scelta è stata sua. Il Padre non lo costringeva, il Padre ha costruito con lui tutto il piano, ma la decisione di dire Padre faccio la tua volontà e non la mia, la poteva prendere solo Gesù, e l'ha presa. Non era costretto, ha annichilito se stesso, e si è annichilito non da uomo di che so io, da dirigente d'azienda a barbone di strada, ma da Dio uomo, quindi a peccatore. Prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini, ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Quindi non solo alla morte in senso generale, ma quella della croce, perché nella cultura di quei tempi e di quei luoghi la morte di croce era l'infliggere la morte più vergognosa possibile. Ed è perciò in conseguenza di questo suo annichilimento che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Cosa vuol dire confessare? In qui, in questo caso qua. Ogni lingua confessi, vuol dire ogni lingua, ogni essere umano in sostanza, riconosca che Gesù Cristo è il Signore. C'è un momento particolare della nostra vita, parlo di tutti gli uomini, per chi è già credente, questo momento si deve essere verificato, altrimenti non è credente, in cui nel suo cuore ha confessato, ha riconosciuto che Gesù Cristo è il Signore. Ma guardate che la precisione della parola dice affinché nel nome di Gesù, e qui è Gesù solo, non c'è Cristo, si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, nel suo nome. Però la lingua confessa che Gesù Cristo è il Signore, cioè Gesù divenuto Cristo il Signore, colui che ha in mano tutto. Ma vi rendete conto di cosa ha fatto Gesù per noi? E togliamo il plurale, io lo devo dire al plurale perché parlo a un gruppo di persone, ma nel cuore ciascuno di noi lo può dire di se stesso. Perché questo l'ha fatto? Per quanti? Quanti dovevano essere sufficienti ad avere successo? Ma pensate alla storia famosa di Abramo, con la distruzione di Sodoma, no? Se ce ne sono ancora 50, tu la distruggi? No, per l'amore della tua richiesta non lo faccio. È andato avanti, 40, 30, 20, 10 e poi si è fermata a 10. Ma il Signore si aspettava che arrivasse per uno, a uno. Per uno non avrei distrutto Sodoma. Non me l'hai chiesto, ho dovuto farlo. Questo è il senso di quel messaggio. Allora, il Signore ha fatto questo, mettiamocelo ben davanti, per ciascuno di noi può alzarsi, non dico qui adesso, ma a casa sua, andare davanti allo specchio e dire: Signore, tu hai fatto tutto questo per me, per me. E deve, non dico pesarci, ma in altro modo dico pesarci fortemente sul cuore, sulla coscienza, per renderci conto di quanto il Signore ha pagato, essendo Dio. E quindi quando ci dice, Alessio è uno specialista della lettera di Pietro, dove spesso, ma molto spesso, Pietro dice: umiliatevi sotto la sua potente mano, e usa la parola umiliarsi molte volte. Ma perché proprio Pietro? Perché Pietro era uno che si sentiva importante, e però una volta che ha affrontato veramente il punto è diventato, non dico agnellesco, ma comunque verso se stesso lo è diventato un umile e capace quindi di raccomandare da un trono che conosceva bene, che era quello della sua presunzione, dice: no, umiliatevi sotto la sua potente mano. E lo dice spesso. E tutto il carattere, se voi guardate delle lettere di Pietro, è proprio questo. Non sono cattedratiche, diciamo, come quelle di Paolo, specialmente talune lettere, tipo la Romani, faccio per dire, non sono così cattedratiche, ma sono di un uomo che è stato veramente macinato e ha capito. Ma lo stesso incontro di personale che il Signore gli ha riservato dopo la sua resurrezione, con la famosa triplice domanda: Pietro, ma tu mi ami? La prima, se pensate alla prima risposta, era il vecchio Pietro, che ha detto: Signore, io ti amo, sì, sono a posto. Bravo, vai avanti, cura le pecore. E poi dopo, no, gli agnelli, dice. E poi dopo gliel'ha tornato a chiedere. A questo punto Pietro è rimasto un minimo sconcertato, come te l'ho già detto. Ha detto: Signore, sì, ti amo, ci deravo. Allora qui l'agnello passa alle pecorelle un po' più grandine, no? Vuol dire stai maturando, quindi puoi passare dall'insegnamento elementare agli agnelli all'insegnamento un po' più su, perché stai crescendo tu, allora sei in grado di poter dire qualcosa di più a chi ha bisogno di più per maturità. E la terza volta Pietro ha capito che c'era qualcosa che non andava nelle sue risposte. Egli ha dovuto dire che cosa? Ha dovuto confessare a se stesso, perché in maniera indiretta gli ha detto: sì, io le amo, ma non come intendi tu. Il senso di fondo era questo: Signore, tu sai ogni cosa. Sai che effettivamente io, quando dissi che ti amavo, ero sincero, ma la mia sincerità non è stata sufficiente a far sì che io lo fossi nei fatti. A parole lo ho detto, ma nei fatti non ci sono riuscito, e tu sai ogni cosa. E a quel punto lì, il parere del Signore Gesù, che era lì davanti a lui proprio a tu per tu, gli ha detto: bravo, adesso vai avanti, cura le pecore. Sei cresciuto, hai maturato le cose, le hai capite, adesso puoi insegnarle. Ed è questo che deve valere anche per ciascuno di noi. Qui non so quanti agnellini ci siano, non so quante pecorelle ci siano, non so quanti pecore ci siano, ma forse molti caproni sì. Pensiamoci un attimo. Cioè, così rigidi in queste posizioni che non sono di umiltà. Il Signore ci chiede di essere umili, umiliatevi sotto la sua potente mano. Gesù perché si è umiliato? Sto cercando di arrivare al punto in cui ho bisogno di portarvi, bisogno mio per me, ma anche per ciascuno di voi. Perché Gesù si è umiliato? Qual era il motivo, lo scopo finale? Ha dovuto passare attraverso l'umiliazione, lo scopo lo richiedeva, ma qual era lo scopo? Di riscattare l'umanità, di pagare il prezzo del riscatto dell'umanità. Quindi il prezzo del riscatto è relativo a che cosa? Agli acquisti, alla COP? È relativo alla nostra natura di peccato, sia ben chiaro. E se il Signore si è preso il carico di fare quello che ha fatto per riscattarci dal peccato, allora quale sarà la nostra parte? E se lui è passato attraverso quell'umiliazione per arrivare a quel punto, quale sarà il nostro atteggiamento, non di Pietro alla prima domanda, non di cui Pietro alla seconda domanda, ma quella di Pietro alla terza domanda? Cioè, umiliatevi sotto la sua potente mano. Su che cosa ci dobbiamo umiliare? Per quale contenuto si è umiliato il Signore? Proviamo a dirlo. Sono partito così, le prime parole di stamattina. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Questo è stato il punto focale, il titolo della sua opera. È venuto per togliere il peccato dal mondo. Noi costituiamo il mondo, in senso lato. Allora la nostra umiliazione quale sarà, se vogliamo essere coerenti con quello che il Signore ha fatto per noi? Non potrà essere altro che, nessuno me lo dice, l'umiliazione, fratelli, umiliatevi sotto, umiliamoci, adesso lo dico evidentemente, prima citavo, adesso personalizzo, umiliamoci sotto la sua potente mano. E qual è l'umiliazione che ci costa di più? Proviamoci a pensare bene. Andare vestiti con un vestito un po' più scassaticcio di quelli che ce l'hanno più bello? Boh, forse sì. Ma la vera umiliazione, quella che ci costa, per cui mentiamo, per cui ci arrampichiamo sui vetri, qual è? È quella di riconoscere i peccati che facciamo. Ma pensateci bene. Pensateci bene, è così. Noi facciamo, se lo dobbiamo conoscere, riconoscere verso terze persone, non ne parliamo neanche, ma non è neanche tutto sommato quello che il Signore ci chiede, ma verso il Signore sì. Però noi siamo chiamati a riconoscere i nostri peccati a questo punto, perché la macchina l'ha distrutta lui, ma i prodotti li facciamo noi. Allora quei prodotti vanno depositati nella macchina, allora funzionerà un po' tutto. Cosa dice prima Giovanni 1,9? Ci dice: se confessate i vostri peccati, egli è fedele e giusto da rimettervi dentro al bidone del riscattato i vostri peccati e purificarvi di ogni iniquità. Però dice se. E se non c'è il se, scusate il gioco di parole, se noi non li confessiamo, dove stanno questi peccati? Dove stanno? Sono stati riscattati? Sì, sono stati riscattati, perché il Signore ha riscattato tutto, ma io non me ne sono appropriato per metterli sulla croce di Gesù se non li confesso. Confessare vuol dire a questo punto, non come, come accennato prima, ma è un'altra accezione della, della stessa parola, vuol dire vedere esattamente allo stesso modo in cui li ha visti Gesù, per cui andati in croce. Vedere allo stesso modo. Confessare vuol dire questo, è una cosa che vi dico perché ci entri veramente nel, nella testa, nel cuore, nella coscienza, perché l'ho detto altre volte. Quella parola lì, confessare, nell'originale, sappiamo tutti che il Nuovo Testamento è scritto in greco, è una parola composta, che è composta da homo e logos. Homo cosa vuol dire? Omonimo. Io sono omonimo di mia sorella, abbiamo tutte lo stesso cognome, no? Io sono, mi era venuto in mente un termine che è troppo meccanico, omocinetico, ma non c'entra niente, lasciamo stare, però omogeneo. Homo vuol dire stesso, stesso homo. Allora, torniamo al nostro confessare. Homo, logare, logos. Cos'è il logos? Giuseppe lo sai cos'è il logos, eh? Ce l'hai scritto sul camion là sopra, grande logos. È la parola. È la parola. Allora, confessare vuol dire avere, usare la stessa parola per definire la cosa. Dio vede una certa cosa, supponiamo un furto, lo chiama furto. Allora, se noi abbiamo fatto un furto, è inutile che diciamo, ma era un furtarello, ma poi una cosa così ogni tanto. No, 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 è furto o non è furto? Devi dargli lo stesso nome, devi omologarti, cioè usare lo stesso termine con cui lo vede Gesù. Perché? Ma perché Gesù l'ha portato sulla croce chiamandolo furto. E allora, se io lo porto, posso non portarlo, lo porto quasi, lo porto un pezzetto, adesso non ci riesco, domani lo dirò, non lo sto portando, perché non sono omogeneo col modo in cui Gesù lo ha etichettato e lo ha etichettato nella sua carne. Noi non possiamo pensare di confessare un peccato se non gli diamo lo stesso nome, lo stesso valore con cui Gesù l'ha portato sulla croce. Se non è così, non passa, non è riscattato, non entra nel valore del riscatto e quindi nel beneficio che il Signore ci ha procurato. Deve essersi ben chiaro, se omologate, cioè date un peccato lo stesso, questo sto recitando la parola di Giovanni, Pignolo Giovanni, a un certo peccato gli ha dato lo stesso nome, lo stesso titolo, lo stesso valore che gli ha dato il Signore, quello diventa distrutto nel contenitore dei peccati riscattati, che ci sono tutti, ma sta a me andargli a fare la mia parte. Se non è così, no, non funziona. Non funziona. Il Signore non ci può rimettere qualche cosa che a Lui è costato, ditegli il valore che volete, ma che io per la mia presunzione, per la mia vergogna, perché io poi qui e là non lo riconosco allo stesso modo. È come dirgli, Signore, guarda, ma ci pensate cos'è questo? È grave, molto grave. Il peccato va definito nel valore e nei termini per cui è costato la morte il Signore Gesù. Qualunque sia, grave o meno grave. L'altra cosa conseguente a quello che dice sempre lo stesso passo di Giovanni è che ci purifica da ogni iniquità. Allora entriamo in un campo ancora più ampio. Che cos'è l'iniquità? Rispetto al peccato. Il peccato viene rimesso, l'iniquità viene purificato. Cos'è? Che differenza c'è fra peccato e iniquità? Andiamo sul Salmo 32, per piacere, perché è il più classico in cui questi termini vengono evidenziati. Non dobbiamo leggerlo tutto, basta leggere i versetti 1 e 2. Beato colui, evidentemente anche colei, la cui trasgressione è rimessa, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non è frode alcuna. Qual è la parte che essenzialmente ci riguarda di queste, di quelle 4-5 parole che ci sono lì? È l'ultima, la frode. Noi frodiamo quando noi diciamo a un peccato che Dio, che il Signore Gesù ha pagato per un suo valore e gli diamo un valore diverso, lo stiamo frodando. E con questo, se frodiamo, il Signore non può gradire, perché Lui si è sacrificato ad un prezzo che era così, perché questo richiedeva la giustizia di Dio Padre, io invece ne do solo un pezzetto, sto frodando. E dice, è interessante che sia la conclusione del versetto, perché dice, nel cui spirito non è frode alcuna, non la persona, sta parlando di ciascuno di noi, non ha nel cuore la frode, cioè l'idea, il pensiero di frodare. Può succedere che frodiamo? Sì, può succedere, ma a questo punto la parola si corregge da sola, perché dice nel cui spirito non è frode alcuna. Cioè è possibile che noi frodiamo, non vediamo il valore, il peso e l'importanza che il Signore che ha dato a quel peccato. Ma questo fino a un certo punto almeno possiamo dire che non lo vedeva neanche Pietro, eppure il Signore gli aveva detto prenditi cura delle pecorelle, ma vedeva che, non è, che stava ancora frodando. Pietro ha smesso di frodare quando si è fermato e con altre parole che comunque non hanno avuto il coraggio di dire esattamente cosa aveva dentro, ma di là, diciamo, scoperto un po', e il Signore l'ha accolto così, quando ha smesso di frodare. Noi dobbiamo capire bene che la confessione del peccato, qualunque esso sia, deve passare attraverso questo vaglio, che è scritto nelle parole in successione, trasgressione, peccato e iniquità. Ho detto forse altre volte questo, ma credo che sia assolutamente importante ritornarci sopra. Detto questo, proviamo a vedere se noi riusciamo a calzare la differenza è quindi l'omologazione a Gesù. Quando diciamo non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, questo versetto doveva finire. Se Cristo che vive in me, non c'è scampo, non può esistere la frode. Se io sto frodando, non è vero che Cristo vive in me. E la frode non è tanto quella che normalmente si intende, ma il senso è lo stesso. Ma il fatto di dire, di giudicare, di definire, di dare peso a quel tal peccato diverso da quello che è costato a Gesù. Questa è la frode. Questa è la frode. Se noi quindi frodiamo, non possiamo dire non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Stiamo tornando a offenderlo, perché ci vantiamo di essere qualcosa che non siamo. Se sono veramente accecato, non ci vedo e dico quel passo, non sono più io che vivo, il Signore accetta perché nel mio spirito non c'è frode, ma nel momento in cui me la fa vedere, dovrò fare come aveva fatto Pietro, dire Signore, tu sai ogni cosa, è vero, non lo vedevo, adesso lo vedo, lo confesso. Oh, questo è ciò che il Signore ci chiede. Gesù è passato attraverso l'umiliazione per i peccati, non possiamo evitare che ci passiamo noi man mano che il Signore ce li fa vedere. E allora li mette nel bidone del riscattato. Dal suo punto di vista ci sono già tutti, ma diventa una gioia per lui, gli angeli canteranno nel cielo nel vedere che confessiamo, che lo riconosciamo noi. Io l'ho fatto, io lo dico. E se poi completiamo il passo di Giovanni, rimettere i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ah, sono partito da questo punto per portare la nostra attenzione al Salmo 32, perché qui compare anche l'iniquità. L'iniquità è la matrice dei peccati. Altre volte l'ho detto, lo torno a dire, è importante che lo comprendiamo bene, è la matrice dei peccati. È quello, come devo dire, quello stimolo distorto che ci è entrato quando è stato commesso il primo peccato. Se vi ricordate il primo peccato, come ha funzionato? Chi c'era? C'erano alcuni personaggi, tre. Uno era serpente, l'altro era Eva e l'altro era Adamo. Allora, come è venuto nel cuore di Eva prima e poi per la sua parte Adamo il pensiero di disobbedire mangiando il frutto? Come gli è venuto? Perché ha trovato un suggeritore, perché ha trovato qualcuno che le ha detto le parole che le ha detto, e lei ha boccato. Allora, quel qualcuno che l'ha fatta boccare è il padrone dell'iniquità. C'è ancora. Il maligno ci attacca ancora e ci spinge a commettere il peccato soffiando sull'iniquità. Soffia sull'iniquità e, come è successo per Eva, l'ha fatta riflettere, ci ha fatto pensare. La cosa era molto semplice. Ha detto non ne mangiare, punto. E lei cosa ha fatto? Ha usato la testa, la sua logica. Quindi si è già portata fuori da quello che era il comandamento ricevuto. E come si è portata fuori, quell'altra ha avuto buon gioco. Ha usato che cosa? Guarda che bello da vedere, però forse mi viene la colina anche buono da mangiare. E poi diventerò anch'io come Dio. E allora sono nati, da tutto questo è nato il risultato, il peccato. E la macchina funziona ancora così. Per noi qui, dal punto di vista del Signore, è stata disattivata. Ma il tempo che stiamo correndo noi nella nostra vita, patisce ancora questo effetto. L'iniquità ci assale. L'iniquità è lo strumento di fondo con cui il maligno ci aggredisce. Allora, torniamo al nostro caso di il primo Giovanni. Dice, se confessate i vostri peccati, egli è fedele, è giusto da rimettervi i peccati e da purificarvi da ogni iniquità. Allora, la confessione ha una trafila. Lo confesso, cioè gli do lo stesso nome e valore che gli ha dato Gesù sulla croce. Ok? Oppure no. Ma prendiamo il caso del sì. Lo confesso in questo modo. Rimette il peccato. Cioè entra a tutti gli effetti nel cancellato. Ma c'è un altro dono più importante, perché purifica l'iniquità. Quale iniquità? Le iniquità sono diverse, dopo ne parleremo un attimo, ma quella che ha provocato il peccato. Cioè smonta la nostra capacità di commettere ancora quel peccato. La confessione del nostro peccato, qualunque esso sia, porta a diventare meno aggredibili su quel tema. Altrimenti, se invece noi lasciamo andare, quel peccato diventa una cosa abitudinaria. E pensiamoci bene in quante cose ci è successo, ci sta succedendo. Ma io faccio sempre lo stesso peccato, quante volte si dice? Per forza. Lo continui a fare perché non è nel tuo cuore il non volerlo buttar fuori. La capacità non l'abbiamo, ma la promessa c'è. E la capacità di innescare la promessa c'è. Dire le cose senza frode, confessare, dire, omologare al pensiero di Dio. Questo lo possiamo fare. Con questo, quel tal peccato viene rimesso, ma viene anche smontata una parte, almeno, o tutta, non lo so, dipende dalla benignità di Dio, dal nostro caso, la capacità di ricommetterlo, smonta la credibilità, la nostra debolezza. Non lo sentiamo più, come se diventassimo un po' per volta sordi a un certo tipo di peccato. Ma lo stesso Giovanni, andate a prenderlo prima Giovanni per piacere. Prima Giovanni, nella mia edizione è quanto mai, come devo dire, visibile. In un'edizione diversa potrà essere, le righe potranno essere sfalsate a quelle che ho io, ma in 1.9 dice appunto: se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto di rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. E questo nella mia Bibbia, se lo vedete, è scritto qui, circa questa altezza. Sposto il dito, vado qua, in 3, vado qui a 3 e mi trovo, vedi caso, al versetto 9 ancora. E cosa mi dice? Chiunque è nato da Dio non commette peccato. Cosa sta dicendo? È come, qui dice, la strada dove ti posso portare, lo dice nel capitolo 3. Perché se è vero che io vedo un peccato e lo confesso e il Signore mi purifica, ci torno sopra, ci cado sopra un po' meno, con un tonfo meno forte, lo confesso, il Signore purifica, arrivo al punto che io quello non lo commetto più. Ma non perché non sia capace di commetterlo, sono ancora capace, sono ancora nella carne, ma perché non ho più l'attrazione, non mi interessa, non sento il richiamo di quel peccato. E allora questo Giovanni lo traduce dicendo: chi è nato da Dio non commette il peccato. Nato da Dio cosa vuol dire? Un essere umano, come era Giovanni, il quale ha riconosciuto ed ha accettato il Signore nel suo cuore, come noi. Se siamo credenti siamo messi così. Quindi non sta dicendo delle cose assurde, sta dicendo delle cose perfettamente vere nella verità di una vita di un uomo come era Giovanni, solo che Giovanni è molto più avanti, ha fatto più strada, è stato più obbediente, ha meditato di più, ha avuto anche, se vogliamo, un certo tipo di cura particolare, perché ha visto il Signore per 3 anni, a tu per tu. Nonostante questo, verso la fine dei 3 anni è scappato anche lui, Comunque, voglio dire, è stato pregnato di qualche cosa che noi non conosciamo negli stessi termini. Però la promessa del Signore c'è. Allora, se noi vogliamo crescere come cristiani, fra queste cose, chiedetevi sarà dato. Dato, date e vi sarà... Non mi sfugge mai perché mi sono impappinato, ma il discorso è questo: ci sono delle frasi, chiedetevi sarà dato, che ci invitano a chiedere e aspettarci che il Signore ci dia, ma ci sono delle frasi in cui c'è il contrario, dice date e vi sarà dato, e c'è una sequenza: chiedi, ti sarà dato, ma dai e ti sarà corrisposto. Allora, noi siamo praticamente abituati a chiedere avendo il diritto che ci sia dato. Ma non abbiamo mica tanto nel cuore però la coscienza che dando mi sarà dato. E la confessione è un dare l'umiliazione, è un dare la nostra presunzione, è un dare la nostra superbia. Darla perché vada sulla croce. Allora, quando è così abituale parlare del peccato come una cosa da sfuggire, fatto che resta vero, ma la riusciamo a sfuggire solo se la utilizziamo davvero come strumento per ricevere liberazione da quel peccato lì. Ma capite che c'è un valore, come dire, positivo, scusate la parola, ma un valore attivo, ecco, è più esatta, nel peccato. Se lo riconosco, il Signore me lo rimette, e qui intanto ne sono alleggerito. Ma poi mi dà anche un dono supplementare, mi purifica perché non lo ricommetta. Magari occorreranno 2, 3, 5, 20 volte, però andrà diminuendo la capacità in noi di che quel peccato prenda corpo. Allora è inutile che noi, scusate, inutile, ma quasi, che noi diciamo, oh Signore, faccio sempre quel peccato, me lo togli, ho bisogno qui e là. Ma non me lo dai, se non lo riconosci, cioè non lo confessi, non gli dai lo stesso valore, lo stesso nome che gli ho dato io, per cui sono andato in croce, io cosa devo fare? Aspetto che tu prenda questa decisione. Cioè usiamo il male per il bene in un certo senso. Usiamo i peccati, le situazioni di peccato che abbiamo dentro per confessarle, perché il Signore lo gradisce. E il passaggio della confessione da parte nostra cosa gli chiede? Quello che ha chiesto a Lui. Solo che a Lui l'ha chiesto, sto riferendomi adesso a Filippesi 2, 5, 11, l'ha chiesto con umiliazione la cui misura noi non possiamo comprendere. Però il tipo di prodotto, umiliazione, deve essere lo stesso. Quindi dobbiamo essere coscienti che ci chiama ad umiliarci in quello che noi siamo. Ci umilia per che cosa? Non lo so. Sono tante le possibilità, ma a questo punto entriamo nella una specie di scaletta o non scaletta, descrizione dell'iniquità. Perché, per esempio, un'iniquità è la gelosia. Quali sono i peccati che si possono commettere stimolati dalla gelosia? Ce n'è uno solo. Ci sono diverse forme. Per gelosia io arrivo che l'ammazzo, no? Questo è un modo violento, ma succede. Ma per gelosia posso anche dire che non l'ammazzo, ma faccio per esempio una scenata. Oppure posso anche dire per gelosia prendo una certa serie di cose che ritenevo fossero condivisibili con un'altra persona, adesso non condivido più, le riprendo. Cioè in qualche modo rimangio una promessa. Cioè sono tante le possibilità che legate a una iniquità, gelosia, possono produrre diversi peccati. La rabbia può sfociare anche in botte, grida, denunce, no? Allora, cioè la gamma di possibilità connesse a una sola iniquità, che è la gelosia, è ampia. Se io entro nel quadro complessivo, ho fatto una scenata, l'ho fatta per gelosia, bravo, allora, hai fatto una scenata, se lo ammetti, stai confessando un peccato. Ma se poi passi, e qui sono sul Salmo 32, a riconoscere l'iniquità che l'hai fatta per gelosia, va ancora meglio. Perché riesco più nitidamente a toglierti una parte almeno di quello della matrice che ti ha portato a fare una scenata. Cioè, vi rendete conto come il Signore ci dà uno spazio perché i peccati diventino uno strumento per avvicinarlo? Sembra un assurdo cosa, ma i peccati sono stati lo strumento per cui lui ha avvicinato noi, allora il punto di incontro è sulla morte del peccato. Che nel Signore è stata di principio assoluto, valida per tutti e così via, però tutti siamo chiamati a entrare volontariamente come Lui è entrato volontariamente, ha detto sia fatta la tua volontà, non la mia, ed è entrato lì per ricevere noi. E si è messo lì in mezzo tra il Padre e noi, lì ci aspetta. Quindi la nostra comune abitudine a pregare chiedendo e piagnucolando dovrebbe essere grandemente corretta, perché noi piagnucoliamo per tante ragioni, va male questo, va male quell'altro, va su e giù, lui mi ha detto però non dovevo, insomma tutte cose che hanno noi stessi al centro come la grande parte offesa, e succede ben spesso questo. Se è la parte offesa, allora è una parte che, se vuole, essendo offesa, è umiliabile. Perché se non fosse offesa non avrei bisogno di umiliarsi. Ma riuscite ad afferrare, io mi sforzo tanto, ma come è diversa la nostra relazione rispetto a Dio, nei confronti di Dio, rispetto a quella che comunemente ci nasce naturale e abituale. Per forza ci nasce l'attuale naturale e abituale, perché nasce in un corpo peccatore, viene sottorta, ma la parola ci invita a raddrizzarla, a vederla in maniera diversa. E allora noi potremmo arrivare veramente, è un parallelo che faccio adesso, fra la frase di Giovanni, chi è nato da Dio non commette peccato, arrivare a mettere il parallelo con un'altra frase, parallelo coincidente, con l'altra frase citata, quella da Galati 2:20 da parte di Paolo: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Per dire questa bisogna che si veda anche l'altra. Non possiamo dire è una cosa a metà. Ecco, la sollecitazione dunque è quella di fare della confessione, cioè del vedere le cose con lo stesso nome, nello stesso modo in cui Gesù l'ha portata sulla croce, proprio un cavallo di battaglia, perché è un cavallo di battaglia. E con questo cavallo siamo anche accompagnati, perché ci sono due promesse: ci rimette e ci purifica. Siamo veramente sulla strada giusta se prendiamo questo andamento e questo modo, questo obiettivo di muoverci nella nostra vita, piuttosto che star lì a chiedere tante cose. Perché le cose hanno un grave difetto, che sono cose, e sollecitano ciò che fa piacere alla nostra carne. In linea di massima è così, perché non ho questo, ma mi, ma mu, ma su e giù. E allora questo vuol dire non andare a vedere bene cosa c'è dentro, nell'intimo del nostro cuore. Se vogliamo farlo, il Signore ci accompagna felicissimo di farlo, perché ha pagato per quello. Dice: oh, finalmente questo non dice solo la parola e non blatera soltanto dicendo non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me, ma mi fa vedere che veramente ciò che ha compreso vuole che sia possibile nella sua vita. Che il Signore dunque ci benedica nel dare il valore assoluto, totale, primario, che ha la confessione del peccato nella nostra vita. È veramente la porta.